primo via libera alla riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio è arrivato ieri dal Senato, nella notte l'ok della Camera all'autonomia, mentre le opposizioni scendono in piazza per protestare contro entrambi i provvedimenti. Sul fronte internazionale le tensioni sono ancora concentrate sul Medio Oriente, dove Israele fa sapere di avere pronti dei piani di attacco per il Libano, e sulla Corea del Nord, dove in visita Putin in cerca di munizioni. Mentre 526.000 giovani italiani oggi avranno occhi solo per la prova che si troveranno ad affrontare, la maturità. In bocca al lupo, naturalmente. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Manca un mese alla fine della stagione.
Carmelo, che poi Paolo vorrà andare in onda anche ad agosto, vedrai.
Ce ne faremo una ragione.
Mattino di Simone Spezia.
Vai Spezia, che mercoledì si scavalla.
Vai con Albano, vai.
Quello che mi stupisce è che non hanno neanche osato invitarmela. Come pugliese ho fatto una pubblicità alla Puglia.
Ma come mai Albano non era al G7? Ce lo chiediamo anche qua. Com'è che non era Borgo Ignazia nel resort di lusso a parlare con i grandi del mondo?
Ma che ne so, boh.
Come mai non era neanche tra gli sherpa a redigere i documenti o a cantare per Joe Biden? Pensa, Albano e Joe Biden. Vabbè. Dice Marta, scrive al 349-238-6666, ci sarà stato Pupo. Eh no, Pupo al G7 non ci va perché Pupo canta per i BRICS. Forse chissà, magari si esibisce là in Corea del Nord durante la visita di Putin a Pyongyang.
La risposta è no.
Non lo puoi sapere, caro Carmelo, non lo puoi sapere. Oh, sappiate che se avete avuto l'impressione che nei servizi pubblici locali, in particolare nei trasporti, ci siano stati parecchi scioperi, beh, sappiate che non è solamente un'impressione. Oggi ne parla di fatto solamente Libero, perché ieri è stata pubblicata la relazione annuale dell'autorità, della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero. Allora, negli ultimi 12 mesi sono stati proclamati 1650 scioperi, nel 2023 sono stati proclamati 1650 scioperi nei servizi pubblici. Di questi 1129 agitazioni si sono poi concretizzate. Di queste 1129, il 40% ha riguardato il settore dei trasporti. Oh, parliamo di 500 scioperi circa, grossolanamente, nei trasporti nel corso di un anno, di cui 245 nel trasporto pubblico locale, bus e metropolitane. 245, poi chiaramente alcuni sono locali, alcuni sono nazionali, per carità, ci sono differenze, però... Oh. E questo forse potrebbe portarci ancora una volta ad una riflessione che lanciamo ogni volta che si parla di tutto questo. Allora, lo sciopero nel trasporto pubblico locale ha un effetto molto doloroso sui cittadini e su coloro che devono prendere le metropolitane e gli autobus, e un po' meno sulle aziende di trasporto che, essendo generalmente delle aziende pubbliche, certo hanno un'attenzione a quanti biglietti fanno, hanno un'attenzione a quanti abbonamenti, eccetera eccetera, però dai, lo sappiamo perfettamente come funziona con le aziende pubbliche. Se mancano i soldi che incassano da quella giornata, c'è Pantalone che mette il quattrino. Quindi forse qualche modalità diversa di agitazione si può pensare. Non ho delle idee precise, chiaro, però uno spunto di riflessione su questo ci può stare. E a proposito di trasporti, come diciamo nei giorni scorsi, finalmente forse ci stiamo liberando, a proposito di soldi che Pantalone ha tirato fuori più di una volta, forse ci stiamo liberando di Alitalia, di ITA, della vecchia ITA. Lo abbiamo detto, l'antitrust europeo ha messo dei paletti per la vendita a Lufthansa, ci si sta avvicinando all'obiettivo. Ieri è arrivato un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze: entro il 4 luglio l'operazione dovrebbe essere chiusa, quindi ITA non sarà più un problema per le casse dello Stato italiano, almeno teoricamente. Ma apprendo dal Manifesto questa mattina che l'avvertenza ITA all'Italia arriva alla Corte Costituzionale. La sezione lavoro del Tribunale di Roma solleva questione di legittimità costituzionale sul decreto del ministro Giorgetti, che era stato fatto di fatto per evitare le cause dei lavoratori e delle lavoratrici di Alitalia che non erano stati assunti da ITA quando c'è stato il cambio di nome e di ragione sociale. Cioè, dice la giudice, guardate, là c'è continuità aziendale, quindi queste persone andavano riassunte. Vedrete che non è finita.
Basta presa per i fondelli.
Buongiorno dunque, è mercoledì 19 giugno, sono le 6:37 minuti e 40 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Marco Santoro in assistenza e redazione, ci siete voi, come sempre, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. La giornata di ieri che cosa ha segnato dal punto di vista politico? Poi ci torneremo alle 8:35 e lo faremo sentendo due opinioni diverse, cioè una un po' più favorevole, un po' una contraria in merito a questa questione, l'opinione di due costituzionaliste. È arrivato il via libera al premierato. Cosa vuol dire? Vuol dire l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, detta per così dire molto semplicemente. È una riforma costituzionale molto annunciata, molto voluta da questo esecutivo, addirittura definita dalla Presidente del Consiglio all'epoca la madre di tutte le riforme, che ovviamente, e come intuirete, difetta di un elemento fondamentale al momento, ossia la legge elettorale, nel senso che viene approvata una riforma costituzionale nella quale si prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, la possibilità per il Presidente del Consiglio di sciogliere le Camere eventualmente, e quindi non è più come funziona adesso, che questa operazione la fa il Presidente della Repubblica. Avrà la possibilità di fare solamente due mandati, appunto, il Presidente del Consiglio. Nota il Sole 24 Ore, ma poi ci arriveremo, che in realtà dovrebbe essere prevista, sono previste delle norme costituzionali anti-ribaltone. Che cosa vuol dire? Che non può cambiare in corsa la maggioranza. In realtà il ribaltone, scrive Emilia Patta oggi sul Sole 24 Ore, resta possibile, ma ci arriveremo, così scenderemo un po' nel dettaglio di questa riforma, anche per darvi la possibilità un po' di per così di capirla un po' meglio, e poi di ne ragioneremo insieme, come dicevo, alle 8.35, nello spazio delle 8.35. Manca però una legge elettorale che dica come viene eletto il Presidente del Consiglio. Naturalmente è su questo che si concentrano una parte delle critiche, così come si concentra una parte delle critiche dell'opposizione sul fatto che dicono questa, perché ieri è stata la giornata del Via Libera, ma è stata anche la giornata della piazza dell'opposizione, questa è una riforma sostanzialmente che mira all'autoritarismo, questa è l'idea di PD e 5 Stelle. Una piazza, ieri che si è riunita, una piazza meravigliosa, dice Schlein.
È importantissima e bellissima questa piazza, con tante bandiere diverse unite nella difesa della Costituzione e dell'unità nazionale. Ci stiamo battendo contro un premierato che indebolisce la democrazia, ci stiamo battendo contro una riforma, l'autonomia differenziata, che vuole spaccare in due un paese che invece ha bisogno di essere profondamente ricucito.
Così dunque Schlein presenta la manifestazione anche Conte. Qua vi evito tutte le piccinerie politiche, nel senso l'opposizione che prova a ritrovarsi, che prova a rimettersi insieme, ma forse sì, forse no, separati sul palco, eccetera eccetera, sono cose che al momento interessano, devo dire la verità, molto poco, se non per il fatto che la manifestazione è stata organizzata da tutte le opposizioni e in qualche misura le sta coalizzando. È un ragionamento da tenere presente per il prossimo periodo politico che attraverseremo, nel senso che è abbastanza evidente che questa battaglia, la battaglia sul premierato e quella sull'autonomia, sta coalizzando l'opposizione. Si diceva il Senato ha dato il via libera, 109 sì, 77 no, la ministra Casellati al TG1.
Una grande soddisfazione, perché oggi abbiamo messo col voto in Senato la prima pietra per una riforma importantissima che darà stabilità ai nostri governi dopo 76 anni di storia repubblicana instabile, darà credibilità a livello internazionale e attrarrà investimenti economici dall'estero.
Così dunque Casellati. Ora non sappiamo naturalmente se questa riforma possa portare effettivamente ad una stabilità di governo, non sappiamo nemmeno in tutta sincerità se i poteri del governo in questo momento siano così, se il governo in generale, soprattutto a giudicare da come sono andati gli ultimi anni, sia effettivamente così debole. Vi do un punto leggendovi solo l'articolo della Costituzione come verrebbe modificato. Ovviamente mancano ancora tre letture e poi ci sarà presumibilmente il referendum. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale, diretto per 5 anni, per non più di 2 volte consecutive, elevate a 3 qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a 7 anni e 6 mesi, e quindi una legislatura e mezzo per intenderci. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente, e poi ci sarà una legge che disciplinerà il sistema per l'elezione della Camera del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che consegni di fatto la maggioranza della Camera e del Senato al partito che esprime, o alla maggioranza che esprime, il Presidente del Consiglio. E su questo si appuntano, come è evidente, come potrete immaginare, tutta una serie di dubbi e di perplessità. Il resto della giornata, ci consegna, dal punto di vista internazionale, le dichiarazioni che sono arrivate dal governo israeliano, che dice di avere pronti dei piani per di fatto una guerra in Libano. Poi vedremo se tutto questo avverrà, per schiacciare Hezbollah. Avevamo già detto più di un'occasione che il fronte nord stava diventando particolarmente intenso e particolarmente duro e difficile e pericoloso, mentre sul fronte della guerra in Ucraina è iniziato il viaggio di 2 giorni di Vladimir Putin in Corea del Nord, poi il presidente russo andrà in Vietnam. Cosa vuole sostanzialmente Putin? Vuole munizioni, vuole stringere quest'asse, questo accordo, rafforzare questo accordo con il dittatore coreano, e poi richiede munizioni. Su questo fronte vi rimando al podcast, se lo vorrete ascoltare, di Nessun Luogo è Lontano, la trasmissione di Radio 24 condotta da Giampaolo Musumeci, che si occupa di questioni, soprattutto di questioni estere, e troverete anche una bella intervista ad un generale che racconta cosa effettivamente Putin può ottenere dalla Corea del Nord. E sono sì munizioni di artiglieria, pochi missili balistici e dei, come dire, degli armamenti medi, che non sono, diciamo così, né missili balistici né munizioni d'artiglieria, che però a quanto pare funzionano male. Cioè, ci sono racconti, diceva il generale intervistato da Giampaolo Musumeci, che ci dicono di missili che vengono inseriti nei lanciarazzi ed esplodono, uccidendo i soldati russi che li stanno sperimentando, quindi non proprio una scelta ottimale. Cos'altro abbiamo dalla giornata di ieri? Qualche discussione di politica interna, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, tra Grillo e Conte, e soprattutto resta aperta la discussione in merito ai prossimi vertici europei. È molto probabile, ha detto ieri Donald Tusk, il premier polacco, che Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Kaja Kallas assumano posizioni di vertice, quindi l'indicazione che era arrivata all'inizio, mentre invece si sta registrando una certa tensione in merito all'idea, partita fondamentalmente da Francia e Germania, o almeno questa è la narrazione che leggiamo in generale sui media, di escludere l'Italia da questo giro di nomine. Altri paesi avrebbero protestato, sarebbero risultati infastiditi, perché l'idea che un paese fondatore dell'Unione Europea, con il peso che ha, sia escluso dalle nomine o quantomeno abbia un ruolo marginale, insomma, suscita molte perplessità. Il traffico.
24 mattino.
Come i calendari moderni, diciamo, anziché controllare di che santo è oggi, controlliamo chi sciopera oggi, uno al giorno, se non due, eccezionale. Felicità è mangiarsi un panino, un bicchiere di vino a Borgo Ignazio.
Povero Albano, escluso dal G7, ma come potete pensare che succeda una cosa di questo genere? Allora, solo una piccola nota all'ascoltatore che dice: il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, ad oggi sono stati 31, hanno presieduto complessivamente 68 governi, ma chiaro che c'è un problema di stabilità dei governi. C'è un'altra questione aperta, però, secondo me, sulla quale forse potremmo ragionare un po' più intensamente, con un po' più di attenzione, che riguarda i poteri del governo. Ora, noi da queste parti l'abbiamo raccontato, forse non abbastanza spesso, ma in più di un'occasione, che in questo momento il Parlamento è sostanzialmente svuotato dei propri poteri, cioè lavora in larghissima parte su decreti legge varati dall'esecutivo. Questo vuol dire che l'esecutivo in questo momento ha un grande potere, e in questo momento peraltro l'esecutivo ha una maggioranza molto larga. Ora, io non so che cosa succederà nel prosieguo della legislatura, però al momento, da quello che ci viene detto, raccontato, e da quello che vediamo politicamente, sembra difficile che questo governo possa cadere prima della fine della legislatura. Ora, un governo che lavora fortemente con decretazione d'urgenza, non è solo questo, sono stati anche i precedenti, cioè ormai una pratica invalsa da tantissimo tempo. Un governo che dura per 5 anni con l'attuale legge elettorale, nell'attuale condizione, con una maggioranza molto forte, cioè è un tipo di riforma che serve davvero? Io non lo so, cioè mi limito a porre il dubbio, perché mi sembra giusto che i dubbi vengano posti, e questo non rende di me, come dice un ascoltatore, un comunista con il portafoglio a destra, e poi non si capisce nemmeno cosa c'entri questa cosa. Va bene, andiamo appunto a Borgo Egnazia, che è un posto che non esiste, sarebbe come dire Forte Village o il Cavalieri Hilton. Andiamo da Francesco Zaccaria, il sindaco di Fasano, che è in provincia di Brindisi, in Puglia appunto, che è il comune all'interno del quale ricade questo luogo che è stato che ha ospitato il G7. Buongiorno sindaco, benvenuto, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
Dunque, perché la cosa curiosa è che forse l'unico grande, uno dei pochi grandi vertici internazionali della storia che verrà ricordato come il G7 di un albergo. È curioso, sindaco, questa cosa, no?
Ma sì, è un po' curiosa. Noi ci siamo sempre interrogati sulle ragioni che hanno spinto un po' tutti a utilizzare l'albergo quale riferimento di un territorio. Un po' secondo noi c'è stata un equivoco dovuto alla parola borgo, che evoca ovviamente sono tanti comuni d'Italia che hanno come nella parola borgo l'inizio del loro nome, un po' per forse in qualche modo, quindi per superficialità da un lato e dall'altro per volontà appunto di spingere commercialmente l'hotel, il resort. E devo dire che in queste settimane, anche molto discretamente, noi abbiamo fatto notare all'unità di missione della Presidenza del Consiglio, che devo dire ha corretto sul sito internet, aggiungendo appunto Fasano all'albergo. Ma ovviamente l'equivoco si era ingenerato e quindi in molte testate hanno continuato a utilizzare questa Borgo Ignazio quale appunto riferimento geografico del luogo in cui si stava tenendo il G7.
Mi scusi sindaco, ma anche nel francobollo commemorativo c'è Borgo Ignazio?
Esatto, lì quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lì ho preso penna e carta, ho scritto al presidente Mattarella, scritto al presidente Meloni e al ministro Urso, perché lì ho in qualche modo registrato un vero e proprio falso storico, perché noi al centro accrediti abbiamo fatto arrivare quasi 2500 persone, anziani, gente che era in difficoltà, vedere questa gente mettersi a disposizione di una macchina così complessa ti stringeva il cuore, e quindi ho deciso di farlo anche per rispetto di questa gente che non si è vista riconoscere neanche questa grande disponibilità e questa grande disciplina, e quindi ho deciso di scrivere facendo notare questa mancanza, che secondo noi è una mancanza importante.
Senta Zaccaria, un'ultima cosa le chiedo: che segnali state ricevendo dal lato del turismo? Vabbè, io non le chiedo il Borgo Ignazio perché non lo saprà, quello è un privato, cioè è un resort privato, quindi che segnali state ricevendo?
Noi a Fasano siamo già, prima del G7 eravamo già il quinto comune in Puglia per presenze turistiche. I dati di quest'estate li riceveremo ufficialmente fra qualche settimana, quindi ad oggi non abbiamo un contesto di quello che sta accadendo, ma le strutture ci rassegnano una situazione di grande grande soddisfazione. Sono tutti abbastanza impegnati, e quindi le occupazioni sono quasi al 100%. Questo ovviamente ci rende felici, e rende felici soprattutto gli operatori del settore, che stanno continuando a lavorare in maniera, soddisfacente.
Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano, provincia di Brindisi, buona giornata, grazie per essere stato con noi. Prima di andare al GR, vi ricordo che sono passati 10 giorni dalla chiusura dei seggi delle europee e non ci sono ancora i dati definitivi dell'Italia. Sul sito del Ministero dell'Interno si legge che i dati non rivestono carattere di ufficialità. Il problema, come sapete, è che sono provvisori anche per la mancanza dei risultati di 78 sezioni della circoscrizione 3 di Roma. Lo scrutinio sarà effettuato dai competenti uffici elettorali provinciali, leggo sempre dal Ministero dell'Interno. anche l'individuazione degli eletti è da considerarsi provvisoria, quindi non sappiamo ancora, almeno in parte, chi manderemo all'Europarlamento, tanto che Alessia Morani, che era stata ospite nostra l'altro giorno al Partito Democratico, che era, diciamo, in battaglia, viene da dire, sul filo dei voti con Marco Tarquinio, dopo 10 giorni non so quanti voti ho preso, dice, a Roma è successa una cosa grave. Ci pare di poterle dare ragione. GR.